Buongiorno a tutti, Ottolina e ben ritrovati. Oggi abbiamo con noi Cecilia Parodi. Cecilia si occupa, insomma, di gas, è attivissima sui social. Io la seguo tanto su, lei comunque è anche traduttrice, però io la seguo tanto per il suo lavoro sui social, dove sta facendo un enorme lavoro di divulgazione, in particolare su Instagram, e parla quotidianamente di Gaza, di Palestina, di quello che sta accadendo. E questo è un aspetto importantissimo, perché grazie al lavoro di persone così le notizie arrivano. Quindi è veramente un piacere averla qui con noi. Ritorna Dottolina, è un piacere averla qui perché questo è un modo per tenere i riflettori accesi su Gaza e sul genocidio. Non dobbiamo assolutamente perdere di vista quello che sta accadendo. E con lei, che è tornata da poco dall'Egitto, dove è stata proprio per motivazioni legate a quanto sta accadendo a Gaza e quindi anche per coordinare una serie di aiuti, con lei vorrei parlare proprio dell'impressione che hai avuto per le strade, parlando con le persone, incontrando persone in Egitto, su qual è il sentimento popolare rispetto alle vicende in corso in questi giorni nella striscia.
Allora, intanto grazie dell'invito, Gabriele, grazie mille. Sì, sono stata al Cairo e la sensazione che ho è che soprattutto tra i giovani ci sia un fortissimo movimento pro-Palestina. Un pomeriggio e una sera, perché era il Kufia Day o Kefia Day, per dirla all'italiano, l'ho indossata e tantissimi ragazzi mi hanno fermata per ringraziarmi. Sono andata in giro a passeggiare con dei palestinesi, non so come, ma li riconoscono, riconoscono che sono dei palestinesi di Gaza e li fermano per fargli coraggio, per ringraziarli, per dargli supporto, per esprimere tutto il loro amore. C'è sicuramente una parte di popolazione egiziana che invece non vede di buon occhio questa immigrazione, questo numero spropositato di nuovi migranti dalla Palestina e hanno il timore che questo possa causare dei problemi. Quindi diciamo che un po' la situazione è un po' confusa, ecco, ma io confido sempre molto più nei giovani, per cui sono speranzosa.
Quindi, insomma, diciamo, hai avuto l'impressione che i giovani siano molto aperti e supportivi verso la causa palestinese, mentre nel resto della popolazione è più complicato, ecco, è più variegato. E questo poi lo vediamo tutto sommato anche in Occidente, dove stiamo vedendo l'enorme mobilitazione nelle università in ambito studentesco. Senti, e invece volevo chiederti di Bahar Gaza, il tuo ultimo libro. Ti va di parlarci di Bahar Gaza, di questo progetto?
Bahar Gaza era nato prima del 7 ottobre, perché volevo raccontare di Gaza tramite un romanzo. Poi c'è stato l'inizio del genocidio e chiaramente mi sono interrotta e nel cercare di raccattare soldi, per dirla proprio chiaramente, l'ho finito abbastanza in fretta e furia e ne ho fatto un'autoproduzione che, grazie a Dio, è andata molto bene. E mi ha permesso di fare tanto. Appunto, come dicevo, un romanzo piccolo, breve, termina nel 2014, quindi con la guerra del 2014, per cui non è inerente al genocidio attuale. E come mi è capitato spesso di dire, credo che se non fosse accaduto questo massacro, se questo libro fosse uscito in un altro momento, molte persone avrebbero detto che alcune mie descrizioni erano esagerate. Invece adesso tutti hanno visto la realtà, perché poi le modalità di esecuzione dell'occupante israeliano sono sempre state le stesse. La differenza in questo momento è proprio l'intensità, cioè questa è proprio la soluzione finale e lo vediamo perché non hanno proprio più lasciato in piedi nulla e nulla che possa consentire di continuare la vita lì ai sopravvissuti o a chi sopravviverà.
No, certo, sicuramente. Cioè, è evidente quando parliamo di genocidio alla fine proprio per questo, perché sembra ormai chiara la volontà proprio di schiacciare, a dispetto poi no, di qualche dichiarazione, non tanto israeliana, magari quanto degli Stati Uniti che sembrano voler andare a moderare la posizione israeliana, poi in realtà nei fatti veramente tutto questo sta accadendo sostanzialmente nel silenzio generale da parte di tutto l'Occidente, cioè i nostri governi, fatta eccezione per qualcuno come la Spagna e l'Irlanda, non stanno facendo sostanzialmente nulla, nulla, cioè la situazione è gravissima. Volevi aggiungere qualcosa?
Sul libro, sì, che appunto tutti i proventi, tutte le entrate del libro le ho utilizzate per la popolazione civile di Gaza. Nei primi mesi sicuramente mi sono occupata più di cercare di inviare denaro per i beni primari, quindi per il cibo, per il latte, per i pannolini, per gli assorbenti, per le medicine, per tutto quello che mi chiedevano. Poi a un certo punto è iniziata questa trafila che ancora va avanti con questa agenzia, questa Ala Agency, e quindi è iniziato il discorso dei GoFund. Tutti i palestinesi hanno aperto un GoFund e chiedono soldi, chiedono quote per arrivare alla cifra necessaria per fuggire da Gaza. E quindi una parte dei proventi di Bahar Gaza li ho utilizzati proprio anche per dare le mie quote sui GoFund. Perché sinceramente una cosa che ripeto spesso è che io ascolto quello che mi dice il palestinese. Cioè io mi tolgo da qualsiasi tipo di giudizio in una situazione del genere, non mi sento di poter giudicare né chi decide di restare lì a morire, né chi decide di provare a salvarsi la vita e a salvare la vita della sua famiglia. Quindi ascolto quello che mi chiedono e cerco di fare quello che posso.
Certo, senti, e infatti proprio di questo volevo chiederti, di aiuti, dei GoFund, cioè ti va di spiegarci meglio questo meccanismo dei GoFund, come funziona, come ci sei venuta in contatto e quali secondo te sono i pro e i contro eventualmente, se ne vedi, di questa gestione della cosa e come possiamo aiutare concretamente la popolazione a Gaza anche da qui?
Allora, il discorso di questa agenzia adesso è diventato un po' un trend perché è stato ripreso da varie testate anche abbastanza importanti qui in Italia. Ha iniziato il Times e da lì poi hanno continuato testate più grandi, anche più piccole in Italia, parlandone male di questa agenzia fondamentalmente. Lungi da me volerli difendere perché di sicuro c'è un aspetto ignobile in tutto questo. È un meccanismo che sicuramente è classista perché per aprirti un GoFund, anzitutto devi avere l'elettricità, uno smartphone, una connessione internet e devi avere dei contatti all'estero. Quindi questo taglia fuori una gran parte di popolazione Gazawa e non è giusto. La quota per uscire è oscillata, a un certo punto siamo arrivati a delle cifre assurde, tipo 12.000-13.000 dollari a persona, poi si è stabilizzata sui 5.000 dollari a persona, 2.500 per i bambini. Questa Ala Agency di cui si parla tanto è un'agenzia che in realtà esisteva anche prima del 7 ottobre e che aveva già dei contatti sia con il governo egiziano che con il governo israeliano, perché che cosa facevano? Per cifre sicuramente minori, riuscivano ad ottenere dei permessi per i ragazzi che magari avevano bisogno di completare un particolare tipo di studi, magari in Egitto dovevano prendere un master oppure avevano bisogno di specifiche cure mediche. Quindi tramite la pagando, con tutta una lunga trafila chiaramente di documenti, di permessi che passavano da Gerusalemme, da Ramallah, da Israele chiaramente, si ottenevano questi permessi temporanei per andare in Egitto e fare quel che si doveva fare. Dall'inizio del genocidio, non so esattamente in che termini la Ala abbia stipulato questi accordi con i governi, però insomma hanno stabilito che c'è cioè questa. Allora, ufficialmente è una gita turistica nel Sinai, quindi si paga per fare un viaggio nel Sinai, questo ufficialmente. Non ufficialmente quello che viene fatto è pagare, prendere i palestinesi e portarli al Cairo. All'interno della Ala Agency lavorano dei palestinesi di Rafah. Perché, come sapete, Rafah a un certo punto è stata divisa quella città, quando, insomma, quando l'occupazione è andata avanti, no, con la sua conquista del territorio, la città di Rafah è stata completamente tagliata in due. Quindi alcuni palestinesi si sono trovati nel lato egiziano ed altri sono rimasti nel lato palestinese. Quella è un'area particolare, è un'area di cultura beduina. Io ho conosciuto dei manager della Ala perché sono andata lì spesso a discutere e litigare, sono stata anche buttata fuori più volte. Finché non sono riuscita a stringere amicizia con un manager che è beduino, che è di Rafah, che è palestinese e che ha i suoi genitori all'interno di Rafah che si rifiutano di uscire. E sta soffrendo per il suo popolo, quindi questi giudizi estremi anche nei confronti di questa agenzia, io non li accetto perché se migliaia di palestinesi si sono salvati la vita, lo dobbiamo a questa agenzia. È stato l'unico mezzo che abbiamo avuto in 7 mesi per provare a salvare delle vite, feriti inclusi, perché nonostante il lavoro incredibile del Gaza Kinder Relief, della Mezzaluna Rossa e di tante altre associazioni, non essendoci la collaborazione di altri governi che non fanno pressione con Israele per far uscire i feriti, l'unico modo per far uscire bambini gravissimi è stato pagare l'agenzia. E in alcuni casi l'agenzia ha restituito il pagamento. Quindi ripeto, non li voglio dipingere.
No, va bene, è chiaro. Cioè, quello che tu stai dicendo è che il discorso non è che li devi incensare o difendere, anzi, mi sembra di capire che anche tu ci hai litigato qualche volta, ma all'interno di quella cosa mi sembra di capire che stai dicendo poi, però, nel concreto, in questo modo noi salviamo delle vite, siamo in una situazione di emergenza. La cosa che più mi importa in questa fase è portare via quante più persone possibili che lo desiderano da Gaza, piuttosto che lasciarli lì a morire, soffrire, terrorizzati. È un meccanismo brutto, ma di base è terribile un genocidio. Cioè, non dovrebbe esserci il genocidio, il problema principale rimane il genocidio, non il fatto che qualcuno prenda dei soldi per portarli via. Dopodiché che questo sia un problema e non etico, non la cosa più bella del mondo, è chiaro a tutti, ma all'interno di questi poi bisogna salvarli, no? Cioè, nel senso, questo, la priorità rimane salvarli. Soltanto una domanda ti faccio, ma quando tu dici che si paga un tot per portare via, quindi se ne va via per lo più in spese burocratiche? Cioè, da pagare a Gerusalemme e via dicendo, immagino, le varie dogane.
Questo prima del 7 ottobre, adesso si paga fondamentalmente la ALA. Quello che è il titolare della ALA Agency ha detto che lui utilizzerà gran parte di questi soldi per ricostruire Gaza. È una cosa che fa molto ridere i palestinesi, non ci credono assolutamente, vedremo che cosa succederà. Quello che mi è stato spiegato è che comunque ci sono delle volontà politiche, ci sono delle pressioni politiche perché ci sia questa cifra di almeno 5.000 dollari a persona. E in parte posso anche dirti che se avessero detto è 10 dollari a testa, probabilmente avrebbero svuotato Gaza in una settimana e Gaza adesso sarebbe territorio israeliano. Quindi comunque
probabilmente non gliel'avrebbero fatto fare, cioè, esatto. Semplicemente non gliel'avrebbero fatto fare. Alla fine, appunto, si ritorna a un principio pragmatico, terribile, ma forse l'unico possibile. Senti una cosa, ma invece per quanto riguarda proprio il meccanismo di uscita, perché mi dicevi passa come una gita del sì, quindi è una cosa che avviene via terra, perché poi a Gaza l'aeroporto è stato distrutto, via mare non si può muovere uno spillo, è appunto l'aeroporto quando è stato, quindi nel senso è una questione che loro escono via terra, passando tutti quanti i controlli e se ne vanno via, dalla parte però egiziana, ma questo anche adesso che il valico è finito in mano israeliana, oppure cioè, no. Com'è la situazione? Adesso,
negli ultimi giorni con l'occupazione lì di fronte al valico non sta uscendo nessuno, neanche quelli che hanno pagato. So che comunque la agency e probabilmente anche il governo egiziano stanno facendo forti pressioni perché venga aperto un corridoio, quantomeno per queste persone che hanno pagato e per i feriti. Ad oggi non è ancora accaduto. Fino a, diciamo, l'attacco all'invasione di Rafa di qualche giorno fa, quello che accadeva è che c'era tutta questa lunga trafila di registrazione all'agenzia, ma lunga, nel senso di lunga coda per entrare, lunga coda per dare i documenti, lunga coda per pagare, eccetera. Dopodiché venivi messo in lista. Questa agenzia ha un gruppo Telegram e ogni giorno pubblica i nomi delle persone che usciranno il giorno successivo, quindi poi si attende che il proprio nome appaia sulla lista. A quel punto bisogna andare al valico di Rafa sperando di non essere bombardati, e fare tutta un'altra trafila di lunghi controlli. All'esterno, sul lato egiziano, ci sono degli autobus, proprio come quelli delle gite, che attraversano tutto il Sinai e ti portano al Cairo, insomma, praticamente parti da Gaza alle 6 del mattino, arrivi al Cairo intorno all'una, all'una e mezza di notte. È un viaggio molto lungo. E qui si apre un altro scenario che continua a dire ai palestinesi, cioè bisogna avere poi dei contatti in Egitto, bisogna avere...
Esatto. Lì c'è un'assistenza, cioè come funziona? Queste persone arrivano al Cairo e poi il Cairo scendono e sono da solo, oppure è previsto un supporto, una casa, un lavoro, un sostegno temporaneo, 100 dollari, non lo so, insomma, ecco, cioè, è prevista una qualche assistenza di un qualche tipo?
Ci sono tante associazioni che lavorano pro Palestina, ci sono delle leggi egiziane che favoriscono la residenza dei palestinesi, sia come rifugiati da una zona di guerra, sia la residenza per altri motivi. Però per ottenere la residenza, nell'immediato gli viene dato un permesso di un mese. Dopo un mese devono andare a dichiarare la loro presenza in territorio egiziano. Possibilmente, se hanno un contratto d'affitto, comunque possono dimostrare che sono residenti in un alloggio con dei parenti o con degli amici, allora viene rinnovato di altri 6 mesi. Trascorsi questi 6 mesi bisogna vedere qual è la loro posizione, sia lavorativa che appunto di abitativa, ma questo come un po' accade, diciamo, in tutti i paesi del mondo, insomma, non è che ti danno la cittadinanza così da nessuna parte, tantomeno in Italia o in altri stati europei. Quindi c'è da fare un pochino di trafile burocratiche. Quello che è importante che i palestinesi capiscano è che quello che a loro serve è avere un gruzzoletto anche per quando arrivano in Egitto, per potersi affittare un appartamento o una stanza, insomma, per avere qualcosa per iniziare. Ecco, questo è importante, perché a me purtroppo è capitato che mi abbiano contattato delle persone dicendo: mi siamo usciti, non abbiamo neanche un dollaro e non conosciamo nessuno al Cairo. E quindi io che faccio? Cioè, ti compro una casa, cioè che faccio? Quindi... C'è un lungo lavoro nel cercare di fargli capire che non è che una volta uscito da Gaza ti stenderanno un tappeto rosso. Non ti sparano, non ti uccidono, non ti perseguitano, non ti mettono in prigione, però chiaramente devi cercare di renderti autonomo. Questo psicologicamente ha un grosso impatto, perché chiaramente stiamo parlando di persone fortemente traumatizzate, che non hanno più nulla e che devono ripartire da zero, completamente da zero, in un'altra città, in un altro stato. E quindi la situazione sì, è complicata.
È difficile, immagino. Senti, per concludere ti faccio una domanda, diciamo, più di carattere internazionale, e cioè Israele sta avanzando, questa mattina le notizie dicevano che stanno ammassando truppe, qualcuno diceva forse è l'attacco finale, l'avanzata finale, ma forse no, non si capisce, anche perché poi che vuol dire avanzata finale in una situazione dove veramente stanno distruggendo tutto da mesi, quindi boh, non... diciamo che comunque sembra esserci in qualche modo anche una stretta ulteriore su quel poco che rimane. E la domanda che ti volevo fare era se secondo te i governi arabi vicini, a seguito delle pressioni popolari, o l'Occidente, a seguito delle molte manifestazioni, occupazioni, le proteste studentesche, in qualche modo cambieranno atteggiamento. Cioè, gli Stati Uniti ad esempio dicono: se intervenite sul Rafah sospenderemo la vendita di alcune armi. Questo secondo te è realistico immaginarlo come sbocco, oppure è tra virgolette un qualcosa che va detto?
Ma ti posso dare un'opinione personale, mi sembrano tutte chiacchiere, nel senso che è vero che Biden ha cambiato i toni, ha cambiato il linguaggio da quando si sono sollevate tutte queste proteste popolari in America, ha cambiato toni e linguaggio, ma non ha cambiato le modalità di operare, non ha smesso di continuare a finanziare Israele, quindi sono un pochino tutte chiacchiere. Mi viene molto difficile fare delle previsioni, perché mi aspettavo tante cose che fino ad ora non sono avvenute, tante cose nelle quali spero come una sorta di miracolo. Quello che è fuori dubbio è che non si può andare avanti con questi ritmi ancora per molto, nel senso che a breve o veramente ci sarà il massacro finale, non ci sarà più nulla e nessuno, oppure si dovrà per forza sedersi a un tavolo delle trattative e qualcosa dovrà accadere. La pressione popolare in tutto il mondo, le manifestazioni in tutto il mondo, studentesche e non, hanno un peso, hanno una rilevanza e hanno appunto già fatto cambiare i toni e il linguaggio, sia nei canali mainstream sia che nella politica. Va tutto molto a rilento però, Gabriele, molto, troppo a rilento, e ogni ora a Gaza vale come un milione di anni.
Va bene, io ringrazio Cecilia, la ringrazio sia per tutto quello che fa, divulgando e agendo, insomma, a sostegno alla causa palestinese, e la ringrazio per questa bella chiacchierata che abbiamo fatto e che speriamo abbia aiutato un po' i nostri spettatori anche a capire come funzionano gli aiuti che, insomma, portiamo a Gaza e come aiutare Gaza poi nel concreto. E chiaramente, insomma, anche questa intervista la concludo dicendo che mi ha fatto piacere conoscere Cecilia e parlare con lei, ma preferirei con tutte quante queste persone in realtà conoscerle e parlarci di altro, di cose belle. Preferirei, insomma, svegliarmi una mattina che la situazione a Gaza, il genocidio, non è più in corso, non è più in atto. Noi come redazione condanniamo fermamente quello che sta accadendo a Gaza, vi invitiamo tutti quanti a manifestare, scioperare, abbiamo anche fatto dei post su come aiutare gli studenti che sono in protesta, portati del cibo, insomma, mobilitiamoci nella nostra quotidianità. Ciao a tutti, vi ricordo di iscrivervi al canale. Alla prossima, ciao Cecilia, grazie.
Ciao, grazie a voi, grazie.